Nati, ti ricordi la storia delle famose 7 ore di sesso tantrico, prima decantate e poi ritrattate da Sting? Si diceva fosse nata da una debacle durante un'intervista in coppia con Bob Geldof sulla durata media delle loro performance amorose. Ma poi, 7 ore. Ma che sonno!
Beh, Ale, anche Mr. 24 centimetri Siffredi, parlo di Rocco Siffredi, non scherza col mito delle miriadi di posizioni proposte a sua moglie Rosa, che però lo ha quasi demolito dicendo di non essere molto interessata a sessioni di fitness a letto. Hanno un non so che di leggenda queste storie.
Già, noi siamo Alessia
e Natasha e questo è Sexbox, il talk in podcast prodotto da Rete 3 Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex box. Alla ricerca di risposte alle nostre curiosità e perplessità, ci barcameniamo spesso tra rassicuranti certezze della scienza e certe leggende metropolitane che hanno un sapore di verità, ma che spesso si rivelano così fuorvianti da farci incappare in conseguenze poco piacevoli. Accade in ogni settore della vita, anche nel sesso. E di falsi miti nell'Eros oggi parliamo con Gaia Polloni, la nostra sessuologa.
Buongiorno a tutti.
E i ragazzi in studio che proprio a Gaia rivolgeranno le domande sul tema. Io direi di partire subito così a bomba. Tematica falsi miti sul sesso. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire?
No, magari le prime cose che vengono in mente sono quelle cose molto molto vecchie che ormai noi usiamo come scherzo, tipo, non so, se un ragazzo si masturba troppo diventa cieco e queste cose qui. Adesso al giorno d'oggi magari sono falsi miti più o causati dalla pornografia o causati da questa mezza liberazione del sesso che tutti ne parlano ma nessuno lo spiega. Piuttosto i tempi magari lo si paragonava a una cosa cattiva, quindi tutto era brutto, invece adesso se ne parla tanto, ma tra virgolette male, nel senso che nessuno di noi sa davvero esattamente le cose.
Diceva Sefra, qualcosa di sporco anche magari ai nostri tempi, no? Era un tabù di cui non si poteva parlare, oddio no, non si può dire quello, non si può guardare, non si può fare. E come ha detto Sefra, però oggi i tempi sono sostanzialmente cambiati.
Sì, quindi se una volta il se ti masturbi diventi cieco poteva essere legata alla paura di lasciarsi andare ad impulsi pericolosi e che quindi un ragazzo potesse poi arrivare alla perdizione, oggigiorno i falsi miti si relazionano alla pornografia e quindi magari alle dimensioni del pene piuttosto che alcune performance sessuali che si vedono nei porno. Ora non lo so, poi ne parleremo, però chiaramente anche la tipologia di falsi miti è cambiata.
Quindi diciamo retaggio culturale può essere la mortificazione dell'eros a volte.
Certo.
Jacopo.
Esatto, a proposito, esistono ancora pratiche che sono demonizzate nell'ambito della sessualità?
Beh, dipende dalla cultura, dipende dall'età, però...
Nella nostra?
Ma direi che nella vostra è più o meno quasi tutto sdoganato, anzi, più cose strane fate, meglio è forse per voi.
Però io vedo, senza citare il nome, per esempio c'è una famosa pagina sui social che parla un po' degli ex in generale e delle volte pubblicano delle storie e la gente sotto commenta, quindi non sono di parte quelli che pubblicano, raccontano solo le storie degli altri. E delle volte io vedo gente che viene lasciata per fattori sessuali che un po' mi spiazza, ma che vadano dal magari lui non aveva voglia e quindi non si può capire che un lui non abbia voglia, oppure dal lei voleva essere legata e sembrava una cosa stranissima, oppure tutte queste cose un po' così, anche cose che fisicamente non conosciamo ma dovremmo conoscere, magari il fatto che le donne hanno più zone o anche gli uomini, che non è tutto
genitali,
diciamo, esatto, non è tutto così facile. Invece da quella pagina ho capito che proprio l'idea del sesso che si ha è molto fuorviante e se un uomo chiede una cosa che vada fuori da quelle due cose che conosciamo tutti sembra, non so, uno che abbia dei problemi o anche semplicemente omosessuale o anche semplicemente uno, proprio non si capiscono le cose secondo me del sesso e vengono quasi, com'è che si può dire?
Demonizzate, come dicevamo prima, ma
sì.
È un po' questa cosa che il falso mito poi può condizionare così tanto da dare un'idea veramente fuorviata di come in realtà le cose sono. E si creano anche dei tabù rispetto poi a questa tematica.
Esatto,
cioè, sì. Tabù a volte va anche di pari passo con falso mito.
Sì, io credo forse che magari, ecco, pratiche strane strane o poco comuni non siano demonizzate, proprio perché anzi uno magari va a farsi un giro su Pornhub, vede le cose più strane e le chiede senza farsi troppi problemi alla persona con cui ha una relazione, alla persona che frequenta. Però manca poi l'ABC, cioè non si conosce nemmeno il corpo, l'anatomia, quindi sono forse quello che, a cui si riferiva Sefara, magari sono ragazzi a cui manca proprio
la base,
cioè parlano di pratiche particolari, poi magari non sanno nemmeno dov'è il clitoride o come stimolarlo.
Magari iniziamo subito con una clip da Sex and the City e da come appunto il mito, per esempio, non so, del naso grosso, pene grosso, lunghezza del piede corrisponde a quella del pene. Sentiamo Miranda.
Guarda che braccia sono enormi.
Sai come si dice? Braccia enormi, braccio enorme.
Sex box.
Questa è abbastanza storica, se vogliamo, più che del braccio, io ho sentito parlare,
no?
Ma anche del naso, io mi ricordo il naso grosso, l'avete mai sentita quella del naso anche? Ma c'è un minimo di fondamento scientifico da qualche parte?
Ma in realtà no, cioè ci hanno provato a trovare delle correlazioni con il naso, con le dita, con il pollice, con l'avambraccio, però niente di supportato poi da dati scientifici.
Come quindi, anche le persone, gli uomini molto alti,
sì.
Si fa sempre quel gesto, no? Un po' pollicino.
A L, sì. Jacopo.
Forse uno dei miti per eccellenza, le dimensioni alla fine contano o non contano?
Le dimensioni alla fine non contano.
E vai.
No, se guardi studi scientifici, se guardi anche magari questionari che sono stati sottoposti a campioni insomma importanti di donne, le donne dicono che le dimensioni non contano assolutamente. Semmai danno un pochino più importanza alla circonferenza di un pene piuttosto che alla lunghezza, ma in realtà poi i centimetri che servono per dare piacere a una donna sono pochissimi. E una cosa di cui invece non si parla abbastanza, ma secondo me si dovrebbe parlare di più, è quanto a una donna invece possa dare fastidio un pene troppo lungo, no? Si parla sempre di donne che vorrebbero pene di dimensioni importanti, ma non si dice invece quante donne si lamentano e dicono: no, io vorrei anche qualche centimetro in meno, perché con un pene normale o addirittura un pochino sotto la norma ci si diverte di più, posso fare più cose, più posizioni senza provare fastidio o dolore.
Il grande problema del punto G, che se ne parla tanto e non esiste.
Più un mito del punto G, poi forse nella
diciamo
sessualità.
Che a cercare il punto G e poi non capire dov'è il clitoride, cioè a quel punto forse concentrati su altre cose, ecco.
Sì, c'è un po' un'ossessione su questo punto G. Devo dire che ormai sessuologi, ginecologi sono tutti d'accordo nel dire che il punto G in realtà esiste. Ma perché è così difficile definire se esiste o meno? Perché è un residuo embrionale della prostata maschile, quindi sarà in alcune donne un pochino più estesa questa zona, perché non è un punto ma una zona, quindi più facilmente individuabile, più facilmente stimolabile, quindi più facilmente reattiva alla stimolazione, ma in altre donne sarà quasi inesistente, ed è per questo che dicono: ma dov'è questo punto G? Perché davvero hanno una zona talmente piccola. Ma sono d'accordo con te che è molto più importante concentrarci su quello che sappiamo avere e sappiamo essere una fonte di piacere importante, cioè il clitoride.
Ma proprio riguardo a quello che dici, c'è molta ignoranza sulla prostata maschile. Tu dicevi che il punto G è più o meno quello, poi. Però alla fine, se un uomo vuole essere stimolato da quelle parti, per forza, 90% delle volte gli si viene dato dell'omosessuale o con tendenze gay comunque. E cioè no, perché se lo si paragona al punto G, però è molto 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 un tabù questa cosa, no?
Sì, è un tabù e purtroppo alcuni uomini si precludono anche la possibilità di provare piacere, perché in realtà molti uomini provano piacere dalla stimolazione della zona perianale, anale o anche della prostata stessa, però perché viene in qualche modo associata all'omosessualità maschile si vergognano e non si permettono e si privano quindi di questo potenziale piacere.
Jacopo?
Magari una zona nebulosa che può creare molti falsi miti e tabù è quella in generale del feticcio, del feticismo. Mm-hmm. Come è proprio una domanda molto formale e generale su cos'è, cosa significa, perché io stesso non ce l'ho molto in chiaro, ma delle volte timidamente nei discorsi riguardanti il sesso possono uscire caratteri feticci dal più banale del magari le coperte di un certo materiale a quelli un pochino più astrusi e imbarazzanti.
È una domanda complicata. Con feticcio di solito si fa riferimento per lo più a un oggetto, ma può anche essere una parte del corpo, verso la quale la persona nutre un'ossessione, cioè particolarmente attratta da una parte specifica del corpo, più solitamente da un feticcio, appunto, quindi un oggetto, no? Pensiamo al feticismo più, uno dei più famosi, quello delle calzature, quindi un uomo che magari avrà un feticismo per le calzature, per le scarpe, che quindi, qual è la caratteristica poi vera del feticismo? È l'incapacità a eccitarsi con altre cose, quindi tipicamente un feticista delle calzature per eccitarsi avrà bisogno di determinate calzature, dell'odore di una scarpa indossata e via dicendo.
Falsi miti ce n'è così tanti che a pensarci veramente faremmo una lista enorme. Qualcuno l'abbiamo individuato anche in una clip che tu ci hai preparato, vero
sì,
Natasha?
Oggi è puntata dedicata a Sex and the City e questa volta è il turno di Charlotte.
Sai cosa ho letto? Che se non fai sesso per un anno puoi sentirti realmente riverginizzata.
Sex Box.
Riverginizzata, dice Charlotte, mi sembra una cosa abbastanza bizzarra, no? Questa cosa dell'astinenza prolungata per molto tempo e poi come ritornare vergine. Cioè accade qualcosa anche a livello fisiologico nel fatto di non avere rapporti sessuali per molto tempo e ricominciare può essere anche, perché no, un po' traumatico. Un po' come fosse la prima volta, Gaia.
Ma che possa essere traumatico non credo, semmai particolarmente piacevole o sorprendente, perché appunto il corpo si disabitua a una serie di stimoli fisici, quindi sì, ci può essere un'illusione di una prima volta, ma non in termini di dolore, perché se una donna non ha problemi a livelli di lubrificazione o altre patologie organiche e non è più vergine, sicuramente non proverà dolore.
Jacopo?
Ma la funzione di questa interminata serie di falsi miti è di scoraggiare o di promuovere alla curiosità del mondo sessuale?
Direi dipende da come reagisce l'individuo. Sicuramente i falsi miti tendono a, o almeno una volta tendevano a scoraggiare, quindi appunto il famoso Setti Masturbi diventi cieco era per scoraggiare gli adolescenti a masturbarsi troppo e quindi a perdersi nei loro impulsi. Però sai, se oggigiorno una persona reagisce con curiosità e dice ma andiamo a vedere se questa cosa è vera, può anche avere la funzione di incuriosire o di superare certi limiti, perché no?
Alessandro?
Volevo appunto porre un interrogativo su un altro falso mito che mi è venuto in mente. C'è la credenza abbastanza generale che con il sesso orale non si possano trasmettere malattie o comunque in misura minore. Volevo avere un po' di chiarimenti su questa cosa. Come funziona? È più o meno la stessa probabilità di trasmettere una malattia? È più improbabile? Chiedo a Gaia per...
No, la probabilità è altamente inferiore. Diciamo che è difficile contrarre una malattia sessualmente trasmissibile con il sesso orale, ma non è impossibile. Ad esempio, se tu hai dei piccoli tagli nella bocca, sarà possibile, diciamo, contrarre, ad esempio, l'HIV. Difficile, ma non impossibile. Oppure, se fai del sesso orale a una persona con dei condilomi, non è da escludere che tu possa contrarre i condilomi. Quindi, sicuramente, appunto, non la possiamo escludere. Nonostante sia molto inferiore la possibilità, non si può escludere questo componente.
Jacopo.
Oggi, ma in realtà già da un po' di tempo, abbiamo a disposizione un mezzo come internet per informarci e, come si diceva prima, verificare la veridicità o falsità di questi miti, anche se contemporaneamente può diventare uno strumento che crea ancora più disinformazione e altri falsi miti. Capita spesso in terapia che si parli di questioni legate a falsi miti, qualche paziente che chiede specificamente se qualcosa è vero oppure no.
Sì, sicuramente questa cosa capita spesso, ma magari sono io quella che chiarisce che l'informazione che mi portano non è corretta. Ti faccio un esempio: molto spesso vengono ragazzi giovanissimi che mi dicono, dottoressa, io soffro di eiaculazione precoce. E allora io chiedo, ok, ma cosa intende per eiaculazione precoce? Duro soltanto 15 minuti. Ok, questa è una malinformazione, perché questa non è eiaculazione precoce, ma se tu cresci guardando i porno e rapportandoti a uomini che durano 40 minuti, arriverai a pensare che quella è la normalità e quindi si crea un falso mito. Un rapporto normale deve durare dai 30 ai 40 minuti. Assolutamente no, perché in media un uomo cioè è assolutamente nella norma se eiacula dopo 5 minuti, anche 3 minuti o 7 minuti, insomma tra i 3 e i 7 minuti, ma non 40.
Siamo arrivati al nostro momento verità, ragazzi. Qualcuno magari ha qualcosa da raccontare su, stiamo parlando dei falsi miti sul sesso.
Sephora.
Allora, io prendo spunto da due puntate della mia serie preferita, che è Friends, no? Una che dove i maschi del gruppo, le femmine del gruppo, diciamo, si passavano la palla del io vorrei essere uomo, io vorrei essere donna, per i vantaggi, e diciamo finiscono questo piccolo dibattito gli uomini dicendo che c'è il vantaggio che le donne hanno l'orgasmo multiplo. E un'altra invece è quella dove una delle protagoniste spiega a uno dei protagonisti le zone di piacere delle donne, che lei ne ha elencate 7 senza dirle al pubblico ovviamente, e lui era tutto stupito perché già alla terza e lui era molto molto stupito. Ecco, mettendo insieme queste due cose, riguardo al corpo della donna, io parlando, vivendo tutto, ho visto molta, tra virgolette, diciamo ignoranza, molta mancanza di informazione, prima di tutto riguardo alle zone, nel senso che effettivamente per una donna il piacere non è solo l'atto stesso, quel secondo stesso, parliamo di preliminari, parliamo di un sacco di cose. E per arrivare all'orgasmo multiplo, per dire, a me è capitato, e le mie amiche mi raccontano alcune, che durante un rapporto sessuale, e questo le donne o molte donne lo sanno e pochi uomini magari lo sanno, non sempre si arriva all'orgasmo, ma questo, e su questo molti sono d'accordo, non preclude assolutamente nulla, non vuol dire non arrivare all'orgasmo non significa non provare piacere o che il tutto non sia stato, diciamo, meraviglioso, come lo si vuole definire poi. Che c'è un po' questa ignoranza nel fatto che non è tutto orgasmo. Da questa ignoranza nasce questo falso mito enorme, dalla quale poi c'è una delle scene migliori della storia del cinema, della finzione dell'orgasmo. Cioè le donne...
Alcune donne, Sally.
Esatto. Alcune donne poi si trovano a fingere l'orgasmo. E io mi chiedo perché non si sappia questa cosa, o perché una donna debba fingere l'orgasmo per far credere che l'altro sia capace di... Io trovo che il falso mito che se una donna non viene sia colpa dell'uomo, o non l'hai fatta godere abbastanza, o quello che sia, sia molto triste, perché effettivamente bisogna chiarire il fatto che per alcune, poi è la coppia o... che ne deve discutere, anche non venire può andare benissimo, e che il mito dell'orgasmo multiplo è, diciamo, forse il contrario della verità. Cioè può anche esserci, però esiste anche il fatto che può anche esserci zero orgasmo e va bene comunque.
Sono d'accordo, insomma una buona porzione delle donne non riesce a raggiungere l'orgasmo perlomeno tutte le volte durante la penetrazione, magari lo raggiunge durante i preliminari, magari lo raggiunge durante altre pratiche, però questo, come dici giustamente tu, non è un problema né per l'individuo e a volte nemmeno per la coppia. Perché le donne fingono l'orgasmo? Sì, molte perché si fanno dei problemi e hanno paura di deludere le aspettative o di andare a scalfire la mascolinità dell'uomo, che allora lui non è stato in grado di farla godere. Però sono d'accordo con te, ci sono tante cose belle del fare l'amore con la persona con cui si ha una relazione e non si può ridurre all'orgasmo il piacere che proviamo con l'altro. Detto ciò, non può nemmeno essere soddisfacente una sessualità priva di piacere sessuale.
E riguardo a questo c'è anche il fatto che, vabbè, me lo chiedo se un uomo può fingere l'orgasmo, ma immagino che, cioè, vabbè, te lo chiedo proprio semplicemente se un uomo può fingere. E anche il fatto che se una donna non prova piacere o non si eccita, non si lubrifica, così è colpa dell'uomo, e se un uomo non prova piacere, non si eccita, è colpa dell'uomo.
Mm-hmm. Ok.
Il senso di colpa che incombe anche in questo.
Allora, se una donna non si lubrifica, non si eccita, non prova piacere, a parte che non mi piace parlare di colpa, poi si è sempre in due, no, in una relazione. a volte può essere effettivamente che ci sia un uomo che non riesce a sintonizzarsi o non è particolarmente generoso, non riesce a trovare la chiave, ma ci può anche essere una donna che non riesce a essere esigente, a chiedere, a spiegare che tipo di stimolazione vuole ricevere. La stessa cosa, mi viene da dire, può succedere per l'uomo, quindi può non essere in grado lui di chiedere, o può non essere generosa lei o aiutare quando c'è bisogno. Può un uomo fingere l'orgasmo? Sì, può, però è molto più difficile, nel senso che se indossa il preservativo e dice «Ah, sono venuto, vado a buttare il preservativo», si alzava in bagno, può anche fingere, però chiaramente manca un'eiaculazione, quindi se la donna, vuol dire, un minimo attenta, si accorge che non c'è stata l'eiaculazione.
Se per ancora.
Ma tu mai dei pazienti ti hanno detto, maschi, di aver finto l'orgasmo?
Sì, molto tipico dei pazienti che soffrono di eiaculazione ritardata, quindi che fanno proprio molta fatica a venire, trovano sempre degli escamotage, appunto come quello di far finta di raggiungere l'orgasmo e di andare a buttare il preservativo, che chiaramente è vuoto, proprio perché non riescono a raggiungere l'orgasmo, vedono che la partner dall'altra parte magari soffre dopo rapporti di 40 minuti, un'ora, e quindi fanno finta di raggiungere l'orgasmo.
E un uomo che soffre di eiaculazione ritardata, anche se non riesce ad avere un orgasmo, comunque anche lui prova piacere e tutto. Cioè, vale lo stesso discorso per uomini e donne?
Diciamo che c'è una soddisfazione maggiormente percepita per l'uomo, perché sì, l'uomo tende a vedere il piacere anche nel raggiungimento dell'orgasmo un pochino più della donna.
Ragazzi, Jacopo.
Ero più che altro in riflessione su quest'ultimo tema. Rientra quasi nella confessione personale, però semplicemente per dare un'osservazione. Non so come sia in generale, però a me fa stare molto bene anche vedere che sta bene la partner, e diciamo che volendo potrebbe anche bastare nel rapporto. Magari non tutte le volte, però diciamo che sì.
Una componente del piacere personale, quindi è il piacere dell'altro fondamentale per te.
Sì, non penso che sia solo una questione mia in realtà, anzi.
Beh, sei molto generoso, non tanti sì. Uomini la pensano così, però io penso che in un rapporto sano ci siano dei momenti di piacere esclusivo in cui magari lui si dedica solo a lei o lei si dedica solo a lui, comunque uno dei due partner, pensando anche ai rapporti omosessuali, si dedica solo all'altro, mentre ci saranno altri momenti di piacere condiviso.
Alessandro.
No, ma lasciando da parte generosità e egoismo, io sono del parere che per entrambe le parti parte del piacere sta nel piacere dell'altro. Sempre, questo non ci sono dubbi, non è generosità, non c'è generosità, non c'è egoismo. Se manca qualcosa, se manca il piacere anche dell'altro, c'è un piacere un po' castrato, un piacere che provi da solo durante il sesso, secondo me.
Beh, sono pienamente d'accordo, penso che una sessualità sana debba includere il piacere di entrambi.
La reciprocità, insomma, è fondamentale, ok. Ancora curiosità, magari non so, rispetto anche al mondo femminile, voi ne avete? Io ho sentito per esempio dei falsi miti che riguardano le donne in gravidanza, quindi rapporti con le donne in gravidanza se fanno magari male al bambino. Ho sentito anche, insomma, paure di questo tipo, soprattutto che arrivano dal mondo maschile. Ci sono partner che spesso durante la gravidanza, soprattutto negli ultimi mesi, non vogliono neanche fare l'amore con le loro donne, con le loro compagne, perché hanno paura di far male al bambino. Sfatiamo anche questo mito, perché anzi ci sono degli studi che dicono che faccia anche bene.
Sì, sì, soprattutto nel secondo trimestre, diciamo, la sessualità può essere vissuta molto bene. A volte nei primissimi mesi può rappresentare un problema qualora ci siano delle difficoltà, ma non sempre, assolutamente, oppure qualora la donna abbia nausea, non si senta bene, eccetera, malessere vari, così come verso la fine della gravidanza per alcune donne è difficile magari anche proprio fisicamente, perché hanno una pancia molto grande o perché non si sentono bene, ma anzi alcuni medici invece la consigliano proprio per favorire il parto. Esatto. Però no, se non ci sono problemi per il feto, una gravidanza liscia e tranquilla, la sessualità assolutamente si può fare, direi, per tutta la durata della gravidanza.
È un falso mito anche che la donna in gravidanza sia ipersensibilizzata e le possa addirittura piacere di più? O è vero?
No, in verità questa cosa è parzialmente vera, cioè tante donne riportano di avere più desiderio sessuale in gravidanza e anche di sentirsi molto reattive, forse anche magari pensiamo a quelle donne che avevano paura di rimanere incinte, quindi adesso che non hanno questa paura si sono più disinibite, però sì, riportano spesso effettivamente che il corpo è un pochino più reattivo, più sensibile.
Sempre per dire che questi falsi miti vanno anche un po' di pari passo con i tabù. E uno alimenta l'altro certe volte.
E sempre a proposito anche di gravidanza, c'è anche questo falso mito che per esempio la prima volta o durante il ciclo in realtà non ci sia rischio di gravidanza. Anche questo probabilmente è da sfatare.
È assolutamente da sfatare, perché se una donna ovula, ovulerà sia che sia vergine sia che non sia vergine, e quindi c'è assolutamente la stessa percentuale di rischio che rimanga incinta anche se è la primissima volta, qualora stia ovulando.
Jacopo.
Gaia, vorrei chiederti, secondo te parlare con il proprio partner dei falsi miti apertamente, anche quelli che abbiamo visto essere un pochino più intimi, è una buona idea?
Perché no? Soprattutto se questi hanno un impatto sulla tua sessualità, quindi sul modo in cui tu vivi la sessualità, e senti che da qualche parte nella tua testa hai dei pensieri, hai delle paure, hai dei limiti, senti che ti limitano, allora perché no parlarne?
Ci sono secondo voi ragazzi dei falsi miti che circolano di più per esempio tra gli uomini, tra i ragazzi, e quelli che invece influenzano di più le ragazze?
Sì, però.
C'è forse questo falso mito che, perdonatemi se lo dico male, dico a loro due, però che gli uomini dicono alle donne delle volte, e riguarda il preservativo, perché questa storia io l'ho sentita più volte da amiche, da internet, da tutte queste cose, ed è una storia diciamo anche pericolosa, perché se un uomo viene a dirti no, io non lo voglio, non voglio metterlo perché mi toglie il piacere, complica un po' la situazione, cioè può avere anche conseguenze gravi dalle malattie, o tra virgolette gravi nel senso come una gravidanza. E mi chiedevo, c'è qualcosa di questo tipo? Cioè il preservativo davvero può togliere piacere all'uomo?
No, allora, che riduca leggermente la sensibilità può anche essere, ma i preservativi di nuova generazione sono ultra sottili, di materiali assolutamente fantastici, anche non in latex, quindi è più una cosa psicologica forse, no? Uno è autoconvinto che c'è questa barriera e quindi effettivamente sentirà di meno, però non è così, e soprattutto è l'unico mezzo che ci garantisce la protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili.
Jacopo?
Beh, si chiedeva quali falsi miti appartengono a quale sesso, ed effettivamente fra i maschi c'è spesso, e questo in realtà rimane anche piuttosto immutato per esperienza personale e di quello che vivo ogni giorno dalla preadolescenza in poi non è che abbia vissuto chissà quanto oltre, però in generale, quelli sulla virilità, quindi come si diceva prima, magari certe pratiche non le provo perché poi si considera così, se ho un'eiaculazione dopo pochi minuti allora c'è un problema, e sono cose che sono problemi che si pone tra l'altro una persona anche con se stessa, senza per forza confrontarsi o negandolo agli altri, ma già di per sé con la propria intimità possono turbare molto.
Sì, sono d'accordo, tant'è che poi magari uno fa delle ricerche su internet anche per cercare rimedi per poter autocurare questa cosa, una problematica.
E a proposito di falsi miti, quindi per esempio non so, che l'uomo pensa solo a fare sesso dal momento che vede una donna in qualsiasi tipo di forma, sentiamo Woody Allen cosa gli frulla nella mente.
Ecco, è che non sono mai cresciuto, mi sento, sa, non è che... Ecco, io vedo altri della mia età, io penso sempre a scopare ogni donna che incontro, ecco, dovunque, in banca, un'estranea, vedo una sull'autobus e penso, come sarà nuda? Chissà se me la posso fare. E, insomma, è una follia. Io vedo dei tizi che conosco che fanno gli avvocati, i medici, hanno famiglia, casa, e non sono così. Ecco, il presidente degli Stati Uniti vuole forse scopare ogni donna che vede? Cioè, ho sbagliato esempio, d'accordo, ecco, ma io non lo so, ecco. Prenda Simon Wiesenthal. Si vuole per caso fare tutte quante le chellerine d'Europa?
Sex box. Sephora?
Si tende molto a dire che gli uomini, diciamo che il sesso ce l'hanno sempre lì, lo pensano sempre tutto. Poverini, io dico, perché anche loro, secondo me, delle volte possono permettersi o non essere dell'umore di farlo, e delle volte vengono, diciamo, non lo so, magari è impotente, magari sta tradendo, qualcosa così. Perché non... Non è sdoganata questa cosa che anche gli uomini possono non aver voglia, anche se magari amano la partner, il partner e tutto, però un giorno posso non avere voglia.
Sono molto d'accordo, però purtroppo nel pensiero comune l'uomo deve essere sempre pronto. Ma sai, è anche più difficile nascondere una carenza di desiderio, di eccitazione per un uomo, perché una donna, insomma, se non ha voglia e non si eccita, è difficile che uno stia lì a misurare quanto è lubrificata o pronta a ricevere una penetrazione, mentre l'uomo, insomma, se non è eccitato non ha un'erezione, e quindi è più visibile questa cosa. Però sì, sono d'accordo con te che purtroppo c'è una certa pressione al dover essere sempre pronto, no? E l'uomo sente spesso il peso di queste aspettative.
Io volevo chiedere a Gaio una curiosità riguardo ai falsi miti, che forse non è falso. C'è, diciamo, un legame tra le mestruazioni e le voglie, nel senso che delle volte si sente che, o tra amiche si parla e si dice quasi quasi quando le mie cose o quando stanno arrivando così ho più voglia. Esiste questo legame fisicamente?
Sì, esiste. Può essere per due ragioni. Un po' perché magari c'è una ripresa ormonale verso fine ciclo e quindi anche dal punto di vista ormonale c'è un aumento del desiderio. Ma poi anche perché forse alcune donne pensano durante le mestruazioni o meno possibilità di rimanere incinta, e che peraltro, insomma, è un falso mito da approfondire anche questo, e quindi però si sentono un pochino più libere. E ancora un'altra ragione può essere che se hanno un partner che non vuole fare sesso durante le mestruazioni, in realtà loro hanno delle difficoltà relazionali, dicono: oh, cavolo, proprio quando le mestruazioni ho il desiderio. Ma in realtà è un desiderio proprio perché che si accende sull'onda del fatto che sanno che non potranno concretizzare la sessualità.
E poi forse c'è nel discorso anche del ciclo il momento ovulatorio, solitamente invece si dice che sia quello in cui si accende
certo,
di più il
certo,
desiderio.
C'è il picco ormonale.
Farsi miti sul sesso, Jacopo?
Mi stava rimbalzando in testa un argomento che qua e là è emerso durante la puntata, che è quello del sesso anale. Ma per le donne è sempre e comunque una tortura o una pratica sadomasochista, oppure esiste anche una componente di piacere vero e proprio a riguardo?
No, esiste assolutamente una componente di piacere. Pensa che ci sono degli studi che dicono che addirittura esista l'orgasmo anale e che quindi alcune donne possano proprio raggiungere un orgasmo a sé con la penetrazione anale. Va detto però che non a tutte le donne piace, e soprattutto che il sesso anale richiede una preparazione di un certo tipo, quindi va fatto con molta calma, bisogna preparare l'ano, aiutarlo ad aprirsi, ci vuole molta lubrificazione, poi soprattutto ci vuole una forte intimità tra i partner, perché è un gesto appunto di intimità assoluta in cui tu ti affidi completamente al partner, e per cui non a tante persone piacciono, e oltretutto tante donne associano la sessualità anale a qualcosa di sporco e quindi non si sentono di farlo, di lasciarsi andare.
Sefora?
Mi attacco a questo, sempre per il discorso prostata.g, piace di più agli uomini il sesso anale?
Dal punto di vista fisico sicuramente può piacere di più all'uomo, anche perché c'è una stimolazione diretta della prostata, però in realtà se guardiamo anche proprio lo sfintere anale è ricco di terminazioni nervose sia nell'uomo che nella donna, quindi potrebbe piacere ad entrambi i sessi. Poi certo, se aggiungiamo la componente della prostata è molto probabile che piaccia anche agli uomini.
Mamma mia, quanti falsi miti secondo me abbiamo sfatato grazie alla nostra Gaia quest'oggi. Pensiamo a questa cosa che forse un po' i retaggi culturali, la mancanza anche di informazione, insomma le verità distorte qualche volta possono compromettere un po' la nostra qualità nell'intimità e possono anche creare delle conseguenze spiacevoli. Prima parlava Sefora dell'esempio del preservativo, quindi c'è chi vuole farne a meno per insomma non rinunciare al piacere, abbiamo visto che in realtà non è proprio così, e tanto, tanto altro rispetto proprio anche alla salute sessuale di ognuno di noi. Quindi è importante fare quello che abbiamo fatto noi oggi, cioè parlarne. Noi lo facciamo insomma ogni due settimane circa, per cui ragazzi noi ci salutiamo, ci ritroviamo alla prossima, sempre qui su Sexbox Podcast RSI Rete 3. Ciao.
Ciao, ciao a tutti. Sexbox.